Welcome back guys, ben ritrovati qui su Drop the Gate, il podcast dedicato al mondo del motocross e del supercross di Passione 300 all'ora. Chi vi parla come sempre è Andrea Ettori, qua con me c'è Federico Benedusi. Fede?
Ciao Andrea, ben trovati.
Allora ci siamo perché in questo podcast vi raccontiamo ovviamente quello che abbiamo visto nel weekend scorso con la gara di Thunder Valley del National, e ovviamente ci sarà anche la nostra anteprima per il mondiale di motocross che scatterà questo fine settimana in Russia. Dopo tanto tempo, dopo una lunghissima off season, finalmente torniamo a parlare anche di mondiale e di tutto quello che andremo a vedere nel corso delle prossime settimane, dei prossimi mesi, appunto con il mondiale di motocross. Però partiamo per ordine, Fede, iniziamo con la gara di Thunder Valley, sia della 450 che della 250. È arrivata una bella conferma perché Kerr-Roggen ha stradominato il weekend, anzi il sabato della gara della 450, ottenendosi la pole position, che le due vittorie di Mansch in maniera molto netta. Secondo posto per Ferrandi, che si è confermato molto competitivo e ora ha perso per un punto la tabella rossa nei confronti di Roggen. Terzo Sansarulo, protagonista ancora di una piccola scivolata, una piccola caduta nella seconda manche, che di fatto gli ha un po' impedito di lottare almeno per il secondo posto con Ferrandi. Poi arriveremo a parlare anche delle note negative, soprattutto quella che riguarda i Tomac. Però Fede, Roggen e Ferrandi sono confermati per ora quelli molto più competitivi in questo inizio di National, con un Roggen che è tornato a livelli allucinanti, ecco.
Roxen, che ho definito gigante, insomma, è una doppietta perentoria perché in gara 1 ha vinto una bella battaglia che abbiamo visto con Ferrandi e Sansarulo. I tre si sono scambiati le posizioni per praticamente tutta la prima manche. Alla fine è stato proprio Roxen a spuntarla. E in gara 2 invece ha dominato in lungo e in largo sin dall'inizio. Roczen che ribadisce di gradire questa pista perché ci ha vinto 4 volte ormai, record in coabitazione con Dungey, e una tabella rossa frutto di 3 vittorie in 4 manche. Mancato nella prima di Pala, in cui insomma, abbiamo visto una prestazione molto sottotono, molto diversa poi dalle altre tre a cui poi abbiamo assistito. Però, insomma, in questo momento Roczen sembrerebbe essere il pilota più in forma di gran lunga, perché insomma, gli altri protagonisti del Supercross al momento non sono pervenuti. Abbiamo
Per
visto
niente.
Webb che ha giusto 2 o 3 giri competitivi e poi non lo si vede più. Tomac, Musquin, neanche quelli. Tomac credo che abbia toccato il punto più basso della sua carriera outdoor in questo weekend, e quindi il suo unico avversario degno in questo momento sembrerebbe essere proprio Ferrandi, che è l'unico arrivato a podio in tutte e 4 le manche e adesso paga un solo punto da Roczen per un avvio di stagione che sinceramente continuo a dire non mi aspettavo, ecco, un avvio di campionato più che altro.
Sì, non ce l'aspettavamo,
Dell'outdoor.
Fede, perché avevamo raccontato al termine del Supercross che ci aspettavamo sicuramente un Tomac protagonista, visto che lascerà Kawasaki questa stagione per accasarsi in Yamaha nel 2022, quindi lo voleva fare molto probabilmente con prestazioni differenti rispetto a quelle che gli stiamo vedendo fare in queste ultime gare. Ovviamente non ci aspettavamo un Osborne al top della condizione, poi netto anche della sfortuna del problema tecnico nella seconda manche, però non lo si è ancora visto. Si è fatto male a Jason Anderson, quindi non c'è nemmeno lui.
Osborne sembrerebbe avere ancora qualche problema alla schiena abbastanza forte, al di
Esatto,
là
esatto.
non è stato proprio un problema tecnico 100%, è stato proprio lui che si è fermato in preda ancora ai problemi alla schiena che lo hanno costretto già a fermarsi nel Supercross. Insomma, sembrerebbe una lotta a due adesso perché Sansarulo comunque non ha una tenuta ancora impeccabile perché abbiamo visto in gara 1 comunque terzo, ma negli ultimi minuti si è preso un distacco abissale e poi cade. C'è il
Eh sì.
problema che continua a cadere, continua a sbagliare. Sexton potrebbe essere un altro nome spendibile, ma forse ancora non ha ben ingranato, nel senso che sì, tre top 5 di Manche le ha conquistate, però quasi sempre in rimonta, gli sono mancate le partenze, soprattutto a Thunder Valley non è stato efficace sin dall'inizio, con un Roczen che tiene questo passo poi insomma è molto difficile vincere.
Diciamo che per Ken è una bella occasione questa comunque.
Sì, perché assolutamente.
Ferrandi si sta rivelando molto competitivo e sicuramente un rivale importante, però Roczen, tenendo conto della forma che hanno in questo momento Webb e Tomac soprattutto, intanto sta guadagnando già punti molto importanti, anche se il campionato è ancora lungo, però il distacco inizia già a essere piuttosto consistente e soprattutto comunque si ritrova su un terreno lui congeniale in questa condizione e deve assolutamente approfittare di una situazione che secondo me nemmeno lui si sarebbe aspettato per queste prime due gare.
Eh sì, assolutamente. Abbiamo visto due round un po' particolari. Tanta gente secondo me deve un po' prendere ritmo con questa stagione outdoor. Certo è che Roczen con un ritmo così da subito può fare la differenza. Questo primo titolo con Honda che lui vuole così tanto, insomma, adesso potrebbe essere cosa sua, perché dopo appena quattro manche abbiamo distacchi importanti al di là di Ferrandi. Sexton è distante 23 punti, per Cianciarulo parliamo addirittura di 32, gli altri ancora più indietro, quindi insomma ha iniziato molto bene. Ricordo un po' quello che ha fatto Osborne l'anno scorso, tutto sommato, con altri piloti che hanno faticato all'inizio a trovare un po' di costanza, mentre lui era l'unico bene o male a restare sempre davanti. Campionato un po' più lungo dell'anno scorso, ma con un ritmo così, secondo me, è già ben indirizzato.
Assolutamente sì. Abbiamo avuto una buona conferma quella di Justin Barcia, che comunque ha conquistato un bel quarto posto davanti a Plessinger, tra l'altro un ottavo tra Yamaha nei primi 10 posti, con anche la settima posizione di Christian Craig, quindi la Yamaha in queste prime due gare si conferma una moto molto competitiva che riesce a portare i suoi piloti comunque nella top 10. Fede, approfondiamo per qualche secondo comunque il tema Tomac, perché anche sui social si sono un po' scatenati vari fans sia del Supercross che chiaramente del National, per capire quello che sta succedendo, nel senso che alcuni parlano di un ormai totale distacco in casa Kawasaki del pilota dell'ex campione, e quindi un outdoor fatto per non farsi male, ecco, giusto per preparare il suo passaggio in Yamaha. Altri addirittura sostengono che Yamaha abbia scelto il momento peggiore per far firmare Tomac, perché è un pilota in fase calante. Tu cosa pensi?
Bisognerebbe fare due ragionamenti. Sicuramente se Tomac sta correndo in Kawasaki da separato in casa, sarebbe interessante sapere le ragioni. Perché onestamente sì, il Supercross non è andato come voleva, però insomma non abbiamo neanche mai visto o sentito critiche all'operato della squadra o della casa. Tomac ha sempre elogiato la bontà della moto e lo sta facendo tuttora, perché anche nelle dichiarazioni rilasciate dopo le gare di sabato ha detto di sentirsi a suo agio sulla moto, ha detto che la moto comunque funziona bene. Insomma, sul fatto che sia un pilota in fase calante, oddio, mi prenderebbe un po' di sorpresa, perché io sinceramente quest'anno mi aspettavo tutt'altro, come abbiamo già detto e ribadito. Insomma,
sarebbe un crollo verticale all'improvviso, cioè non ci sarebbe all'improvviso sì. Arriverebbe il crollo, non in maniera graduale, ecco.
Che abbia trovato questa improvvisa sazietà dopo il titolo vinto nel Supercross, sì, mi prenderebbe un po' in contropiede. Io sinceramente mi aspettavo una stagione, non dico trionfale, ma comunque una stagione in cui Tomac avrebbe lottato per entrambi i titoli fino alla fine. Non è accaduto nel Supercross e direi che difficilmente accadrà anche nel Nation, perché sono passati appena due round, ma in due round ha fatto la metà dei punti di Roczen, e adesso insomma dovrebbe iniziare a inanellare improvvisamente tante vittorie di fila e Roczen perdere improvvisamente ritmo, quindi è una storia su cui bisognerà un po' indagare nelle prossime settimane e cercare qualche informazione in più, perché effettivamente questo Tomac è troppo strano, insomma troppo brutto per essere vero. È un Tomac che sulla pista di casa fatica ad arrivare anche in top 10, è inimmaginabile, ecco, non ci sono altri aggettivi.
Come raccontavi tu all'inizio podcast, abbiamo visto anche un Cooper Webb in difficoltà, a parte lo shot nella seconda manche, addirittura appunto durante la seconda manche, nello stesso giro ha perso 5 posizioni, passando da secondo a settimo, sostanzialmente ottavo, e anche qua stiamo vedendo un pilota comunque con una mentalità totalmente diversa rispetto a quella che gli abbiamo visto fino a un mese e mezzo fa, Fede.
Ma mi avrebbe sorpreso un po' il contrario, nel senso, Webb ormai da anni usa il motocross nel senso più puro del termine, come un passatempo, più come un allenamento per mantenere la condizione decente. Lui è improntato sul supercross e lo sta ulteriormente ribadendo adesso. Qualora ci fossero stati dei dubbi su Webb, che dopo la vittoria del titolo del Supercross magari si gioca anche il National, direi che dopo questi primi due round possiamo essere dell'idea che non sarà così. Ecco, lui cercherà di, insomma, tenere alta la condizione, di ottenere qualche risultato, ma il motocross, diciamo, non è più il suo core business, se vogliamo usare
diciamo
termini.
Anche di tenersi preparato poi per le nazioni.
Sì, a quanto pare, insomma, l'abbiamo già detto anche settimana scorsa, De Coster vorrebbe portarlo a Mantova, però insomma, obiettivamente su una pista come Mantova, uno come Webb, che nel motocross tira fuori prestazioni così, non dico che sia uno in meno, ma insomma, sì. Sicuramente hai un Plessinger, hai un Sexton, un Cianciarulo o lo stesso Tomac, pensi a Webb che insomma sta correndo più per divertimento che per altro.
Anche perché questo Webb, onestamente, pensando anche a Mantova e pensando anche a quelli che possono, cioè allo stesso Cairoli, comunque ad Erlings, agli stessi francesi, rischia veramente poi di prendere uno schiaffo importante su un circuito come quello di Mantova, anche quindi piloti abituati comunque nel mondiale a correrci non solo per il mondiale ma anche per gli internazionali, comunque sarebbe anche per lui uno smacco se affrontato con questa mentalità anche in nazioni. Non credo sarà così, nel senso che se decide di fare nazioni penso lo affronterà comunque al 100%, però a livello tecnico, comunque anche appunto io e Federico conosciamo molto bene da fuori chiaramente come Mantova, e questo Webb potrebbe fare molta fatica rispetto agli europei.
Sì, sono d'accordo, è una pista molto particolare, insomma ci vuole una certa preparazione. Lui a livello fisico guai a contestarlo assolutamente,
cioè, preferirei un Barcelo proprio... sinceramente sarebbe più esplosivo.
Sì, sarebbe più esplosivo in confronto a tutti,
anche perché se poi metti che c'è un'azione bagnato alla fine Barcia ti può anche trovare fuori una roba clamorosa.
Sì, ma poi insomma a livello di motocross puro ci sono tanti americani migliori di Webb,
assolutamente, ma
per il semplice fatto che comunque si allenano di più anche nel motocross. Webb adesso sembra proprio un pilota incentrato sul supercross, ma già da 2-3 anni, insomma praticamente da quando è passato in 450 e continua su questo trend.
Assolutamente.
Vedremo le prossime gare, cioè non si sa mai, però insomma sta continuando sulla scia delle stagioni scorse. Ecco,
adesso Il National si prende qualche giorno di pausa perché la prossima gara sarà ad High Point il 19 di giugno, quindi chi avrà modo di recuperare proverà a farlo in questi giorni per prepararsi al meglio per questo terzo appuntamento stagionale. E già lì, ecco, Fede, cercheremo un po' di capire qual è la situazione, perché arrivando da qualche giorno di stop, qualcuno può fare un reset, e se invece viene a pensare allo stesso Toma che è a Web, le prestazioni saranno le stesse che abbiamo visto in queste prime due gare, allora mi viene da pensare che tutta la stagione potrebbe essere così, perché se non fai un reset nemmeno quando hai qualche giorno per recuperare, significa che qualcosa non va. Però ora staremo a vedere nei prossimi giorni quello che capiterà. Fatto sta che Ken Rogsen, comunque, come ho detto all'inizio podcast, si presenta ad High Point con la tabella rossa di leader del campionato, con un punto di vantaggio su Dylan Ferrandì. Tabella rossa di leader che ha conquistato anche Jet Lawrence nella 250, con un secondo posto finale dietro a Justin Cooper e davanti al fratello Hunter. Qui c'è veramente tanta sfortuna per quanto riguarda, Fede, i due fratelli Martin, perché entrambi si sono rotti sostanzialmente. Jeremy, dopo aver vinto la prima manche, si è fatto male in quella successiva e, se non ricordo male, ha un problema, mi sembra, alla mano, mentre suo fratello Alex si è rotto il braccio.
Sì.
E quindi i due fratelli Martin, io, Fede, aggiungi tu qualcosa? So che Jeremy è un pilota che tra l'altro ti piace particolarmente, a me piace Alex, ma soprattutto quando correvi in Suzuki, però veramente una sfiga incredibile.
Beh, una sfortuna che ha colpito tutta la famiglia, tra l'altro in un remake di quanto accaduto nel Supercross, perché esatto. anche nel Supercross Jeremy e Alex si sono fatti male nella stessa gara, praticamente nello stesso istante, anche perché al primo giro del main event di Orlando 2 della Costa Ovest sono caduti entrambi e si sono fatti male. E anche in questo caso entrambi nella stessa giornata, Alex nelle prove, Jeremy in gara 2, sono finiti di nuovo in infermeria. Jeremy conviveva già con un problema allo scafoide, come ha detto nelle dichiarazioni post gara, e adesso sembrerebbe avere anche un problema a un polso esatto. Sinistro. Tanta sfortuna dopo aver vinto bene alla prima manche, perché è stato un bel duello con Cooper. Martin ha vinto in rimonta, diciamo, in gara 2 invece è partito male e ha concluso con questa devastante caduta che toglie un po' di pepe al campionato, perché comunque Jeremy nell'outdoor è sempre stato uno dei piloti più forti per quanto riguarda la classe 250, e questo apre un po' più le porte a un Lawrence che è stato davvero solido. Gara 1 non ha impressionato, però in gara 2 ha vinto davvero molto bene, battendo ancora Cooper, che ha vinto sì il round di Thunder Valley come l'anno scorso, ma non è riuscito a conquistare nemmeno una vittoria di manche. A questo punto, al netto del recupero di Martin, che è ancora un po' da valutare, lui ha detto adesso è il momento di riprendermi, quindi non so effettivamente se lo rivedremo al via a High Point oppure se si prenderà qualche settimana in più di pausa. Anche qui sembrerebbe essere una lotta a due tra una Honda e una Yamaha, perché comunque Cooper sta mostrando prestazioni solide, magari non ha la velocità di un Lawrence o di un Martin, ma ha la costanza, e comunque nel motocross è sempre stato un buon pilota, è sempre stato un pilota capace di togliersi soddisfazioni, di vincere anche qualche gara, qualche manche, per cui potrebbe fare un po', diciamo, una situazione inversa rispetto a quanto visto l'anno scorso. Abbiamo il pilota della Yamaha che l'anno scorso era più veloce ma un po' meno concreto, quello di Honda al contrario, e quest'anno appunto è il viceversa. Abbiamo l'esplosivo Lawrence e il più concreto Cooper, che potrebbe approfittare magari di un qualche errore in più dell'australiano, che comunque è partito molto bene, non ha sbagliato praticamente nulla in questi primi due round. Gli altri sono un po' più lontani, abbiamo visto un Voland praticamente scomparso dopo che aveva fatto bene a pala, Hampshire è caduto in gara 2, ha perso molti punti, Hunter Lawrence sembrerebbe essere un passettino indietro, poi c'è un Faulkner che onestamente è in una situazione desolante, perché l'abbiamo visto nel finale di gara 2 quando l'ha superato Marchbanks, stava andando praticamente a spasso, quindi sta usando queste gare un po' per riprendersi fisicamente dopo le tante botte del Supercross, ma per ora effettivamente è un lontanissimo parente del Faulkner che siamo abituati a vedere.
Esattamente, bisogna capire quanto c'è di poca condizione fisica, evidentemente qualcosa c'è, e anche il fatto di correre forse paradossalmente per la prima volta in carriera con un po' di cervello e non rischiare di andare a terra e di farsi male, visto che Forken ha perso stagioni, ha perso titoli a causa di cadute che gli sono costate dei grossi infortuni, e evidentemente forse preparare la prossima stagione con un national consistente senza troppi rischi, in modo da arrivare comunque a un off-season invernale con una buona condizione fisica e appunto preparare in maniera interessante il 2022. Spiace vederlo così, perché poi Fede l'hai ricordato anche tu su Twitter, la situazione della Kawasaki Pro Circuit è drammatica nel national.
Abbiamo visto gli stop di McAdoo e di Hamaker, quindi è già una Kawasaki a mezzo servizio, ed è il secondo anno di fila che succede. Poi Faulkner comunque dovrà pensare anche in ottica futura, perché comunque abbiamo visto tanti casi anche qui in Europa di piloti che a forza di farsi male poi hanno definitivamente perso il ritmo, hanno perso le prestazioni. E Faulkner è un pilota che dopo essersi fatto male nel Supercross per 3 anni di fila potrebbe iniziare ad accusare un po' il colpo. E ripensando soprattutto a una Kawasaki che per quanto riguarda la 450 è ancora in bilico, nel senso che se Anserulo rimarrà, ma al suo fianco ancora ci sono punti di domanda. Si parla di Anderson, ma obiettivamente ancora non abbiamo certezze, e Faulkner chiaramente sarebbe il primo candidato ad un'eventuale promozione per esperienza e per talento. Quindi in questo momento è obbligatorio stare lontano dai guai. Certo che è un po' triste vederlo correre così, ovviamente.
Anche se sembra che Kawasaki 450, insomma, abbia virato su Jason Anderson, che non è un altro che in questi ultimi anni è rimasto lontano dagli infortuni, lo stiamo vedendo anche tuttora, però sembra che il posto di Tomac possa essere preso dall'attuale pilota Husqvarna e campione 2018 del Supercross. Bene, ricordo che appunto il National torna il 19, quindi come dicevo qualche minuto fa si prende qualche giorno di pausa. In classifica Jack Lawrence ha 10 punti di vantaggio su Justin Cooper, 72 su Jeremy Martin, ma qui, come ricordava Fede, bisogna capire cosa vuole fare il pilota della Yamaha e quando vuole ritornare, perché evidentemente le botte che ha preso negli ultimi anni poi si fanno sentire, ed evidentemente vuole cercare di capire bene quando ritornare in sella. E a 67 punti c'è Hunter Lawrence. Fede, chiudiamo il capitolo national per passare finalmente a quello del mondiale, perché finalmente, scusate ancora il doppione, ci siamo con l'inizio del mondiale della MXGP e della MX2. Si parte dalla gara in Russia di questo fine settimana con tanti punti interrogativi, con una sola certezza, che è quella che comunque riguarda Tim Geiser, che parte chiaramente con i favori del pronostico per quello che ha saputo fare negli ultimi anni, per anche la continuità che ha dato lui stesso rispetto ai suoi avversari negli ultimi anni. Parlo soprattutto a livello fisico, perché comunque nelle ultime due stagioni si sono fatti male Erling, si è fatto male Tony Cairoli. Si è fatto male Jorge Prado, e Geiser è stato l'unico comunque che è riuscito a dare una certa continuità anche a livello fisico alle sue stagioni, e si è visto. Fede, lui chiaramente è l'uomo da battere, e poi abbiamo visto anche in questa off season con le gare in Francia, in Olanda, la stessa Maggiora, e anche domenica scorsa a Cavallara con Tony Cairoli, che tra l'altro ha avuto anche un piccolo incidente domestico che gli ha causato un taglio alla mano destra, che di fatto non gli ha fatto correre la gara 2 della gara dell'Italiano Prestige, solamente per diciamo preservarsi al meglio per il weekend in Russia. Lo diciamo già da un po' di tempo, dovrebbe essere un gran bel mondiale, incrociamo le dita che nessuno si faccia male e che possiamo goderci appieno questo talento che abbiamo in pista e tutto quello che insomma ci aspetta, perché è tanta roba, Fede.
Sta per ripartire il lungo viaggio, perché il mondiale motocross ormai è un lungo viaggio, ne avremo fino a dicembre, almeno stando a quanto dice il calendario attuale. Sarà un mondiale in quanto lungo tanto incerto, perché sappiamo il livello è molto alto, livello dei piloti, pacchetto tecnico di cui questi piloti dispongono. Sicuramente Geyser viene da due stagioni trionfali in cui praticamente non ha subito nessun problema fisico, in cui ha ritrovato la fiducia perduta invece nelle stagioni precedenti, e arriva con due titoli mondiali in tasca, con un pacchetto tecnico eccezionale, perché Honda, insomma, sappiamo il dispiegamento di forze degli ultimi anni, sappiamo il livello raggiunto dalla CRF. È l'uomo da battere Geyser, sicuramente, anche perché ha passato un inverno piuttosto tranquillo, e a fronte di un Geyser così tranquillo abbiamo una KTM con diversi punti di domanda. Hai detto tu di Cairoli, che comunque questo guaio alla mano, Cavallara si è ben comportato, però l'abbiamo visto un po' a mezzo servizio, se non altro recuperato dai problemi al ginocchio dell'anno scorso. C'è un Erlings che, a quanto pare, insomma, è tornato al 100%, ha sistemato tutti i suoi problemi, si è lasciato alle spalle Faenza. Insomma, domenica il campionato francese Adernè ha vinto, ha dimostrato, insomma, di essere in una buona condizione, ecco, in una condizione tale da potersi giocare il mondiale un'altra volta, sperando che finalmente, insomma, i guai fisici che lo hanno tormentato negli ultimi anni passino. E poi c'è Prado, che chiaramente è il nuovo talento, 20 anni in questo 2021, l'anno scorso ha passato anche lui problemi un po' di ogni tipo, si è infortunato un paio di volte, poi si è preso il Covid. Però insomma sappiamo di essere di fronte a un altro talento eccezionale, che nell'arco di una stagione ha già dimostrato di potersi comunque difendere bene anche nella MXGP. Chiaramente non gli riesce tutto così facile come era in MX2, ma parliamo di un pilota stellare.
Parliamo di un pilota, Fede, che se non avesse preso il Covid la scorsa stagione
era da secondo posto.
Esatto, comunque era nel momento migliore della stagione quando si è peccato il Covid, quindi
sì, aveva appena vinto l'Hommel, sì.
Esatto, quindi Prado è il pilota che ha già ovviamente in mano totalmente questa KTM 450, KTM che anche lei fa gli scongiuri, comunque veramente schiera un trio di piloti allucinante, per vari motivi, perché c'è comunque il giovane, ma ormai non è neanche più è giovane solamente per questioni anagrafiche, ma Prado ha già tutto dei grandi campioni, ha già vinto il mondiale, ha già vinto delle gare, ha già vinto in 450, quindi comunque ha l'esuberanza di Prado, l'esperienza e comunque l'intelligenza di Tony Cairoli, e poi ha la cattiveria ancora, mi viene da dire, di Jeffrey Erlings, che comunque, qua penso di parlare anche per te, Fede, al netto di tutto io continuo a ritenere ancora il più forte attualmente ancora al mondo. Poi è ovvio che bisogna capire quanto ha influito la bruttissima caduta di Faenza, perché quello che ha rischiato Erlings a Faenza penso sia passato un po' sotto traccia, ma penso che tutti gli appassionati lo ricordano. Faenza è stata veramente una brutta botta per Jeffrey Herlings, gli è andata davvero molto molto bene, la caduta poteva avere conseguenze molto serie e fortunatamente non è stato così, però KTM veramente schiera il top. Honda a Geyser purtroppo non avrà Mitch Evans nella prima gara e speriamo che anche lui comunque in questa stagione possa ritrovare continuità, perché è un pilota che ha dimostrato quando sta bene di poter stare tranquillamente tra i primi 6 o 7 della categoria. E poi Fede, qua diamo una notizia più bella, l'hai scritta anche tu su Twitter, il ritorno di Asi Konis, e anche in questo caso, dopo quello che abbiamo vissuto a Mantova e quello che è successo anche nei giorni successivi, perché per un po' di giorni abbiamo davvero temuto anche per la vita dello stesso Arminas, invece il suo ritorno penso sia la storia più bella da raccontare per questo inizio di mondiale.
Sicuramente ritrovarlo in pista sarà bello, perché abbiamo rischiato davvero di perderlo l'anno scorso a Mantova, abbiamo temuto tanti giorni per la sua vita e siamo tutti curiosi di rivederlo all'opera, di vedere quale sarà il suo livello dopo questo lungo stop, la lunga riabilitazione. Lui parte da un team che già conosce bene, perché Husqvarna chiaramente è la sua casa ormai da tre stagioni, sì, la sua terza stagione in Husqvarna, e quindi insomma io non mi aspetto uno Asi Konis subito da podio, da top 5, però credo che piano piano un pilota comunque del suo talento e della sua fisicità possa tornare ad esprimersi al meglio. Evans per Honda è già stata una discreta perdita, lui che comunque inizia ad essere purtroppo abbastanza avvezzo agli infortuni, perché già l'anno scorso ne ha passati un paio, terminato la stagione in anticipo, e quest'anno la comincerà in ritardo, quindi già una pedina in meno sullo scacchiere di Honda. Dopo ovviamente bisogna parlare di Yamaha,
esatto.
Bisogna parlare di Kawasaki,
perché dobbiamo parlare soprattutto di Favre, di Koldenhoff e anche di Sivan, chiaramente.
Sì.
Perché Favre è sicuramente, lo stavo scrivendo oggi, poi nell'articolo che uscirà nei prossimi giorni, penso che Kawasaki, che poi quest'anno schiererà anche il nostro Ivo Monticelli, che quindi nel Team Factory Kawasaki, quindi una bella opportunità per lui. Comunque Favre, che ha corso nella gara di Arnè con il 461, ho visto, quindi è tornato.
Sì, perché il 3 era occupato. Da Nicolas Hubin, ex conoscenza del mondiale.
Quindi ha corso comunque col numero che gli aveva dato il titolo mondiale in Yamaha. Favre l'abbiamo visto anche a Mantova, insomma ha tutto per provare a vincere questo titolo, però è ovvio che anche lui deve provare a mettere insieme un'intera stagione.
Mi ricordo un'altra moto verde oltreoceano.
Esatto.
Non ha il 3, ma è il 9, però insomma siamo sempre lì. Livello di talento ci siamo, a livello di errori ci siamo. E quindi per Favre la questione è tutta lì, trovare solidità mentale, trovare costanza, per il resto la velocità c'è. Lui l'anno scorso è riuscito a salire sul podio nonostante un inizio di stagione terrificante, perché ricordiamo ancora le condizioni pietose in cui versava tra febbraio e marzo dell'anno scorso, prima del Covid. Effettivamente ha compiuto un grande salto di qualità nel proseguo della stagione, però i problemi sono sempre quelli, bisogna mettere un po' tutto insieme. Favre sicuramente un pilota da titolo, però insomma ci sono tanti ma, e con avversari come Geyser, come Herlings, Prado, magari Cairoli un passettino indietro, però comunque c'è. Chiaro che gli errori devono essere ridotti al lumicino.
E con avversari, Fede, l'hai ricordato tu giustamente, che sono vestiti di blu, e mi viene da pensare che la stagione di Glenn Koldenhoff, con la possibilità di correre comunque come Factory Yamaha, sia un po' tra virgolette l'ultima che ha per provare davvero ad arrivare a qualcosa di importante. Siver dovrà cercare di ulteriormente alzare una sticella che comunque è già molto elevata, però sappiamo che è un pilota molto costante, un pilota che il risultato lo porta a casa. È ovvio che Koldenhoff ha questa grossa chance, anche perché insomma Yamaha è un mezzo che sembra all'altezza della situazione. E poi Federer lo abbiamo detto tante volte, bisogna capire quante volte Koldenhoff sarà in giornata, perché quando lo è praticamente imbattibile. Poi appunto bisogna capire per quante volte lo sarà.
Koldenhoff direi che si è presentato molto bene sulla Yamaha nelle gare di casa nostra, negli internazionali.
Sì.
È da vedere come gestirà un po' la pressione di trovarsi in un team importante, perché comunque in Gas si è ben figurato, però era un team all'esordio, o meglio all'esordio come Gas come squadra ufficiale, quindi poteva esserci un po' meno pressione sulle spalle, e poi comunque era la struttura standing contract che già conosceva e con cui già si trovava a meraviglia. Quindi siamo un po' a un bivio, vedremo il Koldenhoff della Gas o dell'ultima stagione da KTM satellite, o il Koldenhoff da KTM ufficiale che sembrava passato lì per caso. Penso che non ci metteremo tante gare a scoprirlo, perché Koldenhoff comunque sì, ha le sue giornate particolarmente esplosive, però tutto sommato è un pilota che gode anche di una certa costanza per quanto riguarda i piazzamenti. Si vedi già dai primi 2-3 Gran Premi che non riesce a mettere tante top 5 insieme o pod insieme, insomma lo puoi già dare un passettino indietro. Siver più che altro deve fare uno scatto mentale, perché comunque, allora, partendo un po' dal presupposto che il miglior Siver che abbiamo visto è stato quello dell'anno scorso tra Faenza e Mantova, ecco, fino all'incidente di Mantova, quello è il Siver top, ed è un Siver che può vincere dei gran premi e può salire sul podio tutte le domeniche, però teniamo sempre presente avversari come Geyser, Erling, Prado, insomma li abbiamo già citati, e sono piloti che sono in grado di inanellare vittorie, sottolineo vittorie, a ripetizione,
cosa che Siver non riesce a fare.
Questa è la cosa che a Siver manca quello scatto finale per riuscire a vincere di più, ecco, non solo a vincere sporadicamente o salire sul podio, che in una stagione di 18 round 36 manche è molto importante, però insomma bisogna mettere qualche 25 in casella più spesso, ecco, forse l'unico vero problema di Siver è questo, e qui ci vuole uno scatto mentale. Non è facile, non è assolutamente facile, però ragazzi, un pilota che nelle ultime 4-5 stagioni è praticamente sempre arrivato secondo tra MXGP e MX2, per cui è un pilota da top 3 mondiale, e non lo scopriamo di certo oggi, quindi sarà molto interessante vederlo in questa stagione. Io sono molto curioso di vedere appunto se riuscirà a dare questo scatto in più, se riuscirà a trovare quel qualcosa che lo possa portare definitivamente a livello dei top rider, di quelli che possiamo già considerare delle leggende,
esatto,
comunque lì nei paraggi.
Poi ci sarà l'esordio della Beta con Van Rebeck, quindi questo è da tenere assolutamente in considerazione. Beta che io e Federico abbiamo visto da molto bene da vicino a Mantova. Poi ricordiamo,
avveniristica.
Avveniristica, esatto. Poi ricordiamo anche insomma Gas che con Jonas che ritorna anche lui dopo una lunga assenza, con Brian Boogers, reduce da una più che soddisfacente scorsa stagione, che quindi...
Infortunato.
È infortunato?
Fortunato anche lui, sì.
Ok, questo
non sarà in Russia nemmeno lui.
Ok, quindi comunque con Boogers che è sfortunato, quindi a questo punto, però che andrà a affrontare la stagione con Gas. Passiamo alla 250, quindi alla MX2, con il campione in carica che è Tom Vial, quindi è sicuramente l'uomo da battere. Anche qua, Fede, abbiamo già un punto di domanda grosso su questa stagione, perché oggi tra l'altro la notizia me l'hai inviata tu ed è quella che riguarda, provate a indovinare chi, Iago Gertz.
Gertz, insomma, c'è un punto di domanda, in queste ore stanno un po' sciogliendo le riserve su cosa fare. Gertz si è infortunato sempre nel campionato francese, Ernè, e ancora non si sa di preciso se correrà in Russia o meno, e quindi per Yamaha sarebbe già un brutto colpo, anche se la squadra Yamaha a mio parere è molto interessante e competitiva. Chiaro che, insomma, il pretendente al titolo principale per la casa di Wata è lui, e già se dovesse partire con un doppio zero sarebbe pesante, questo inutile dirlo, a fronte di un Vial che, insomma, è una discreta macchina da guerra quando si tratta di piazzamenti e di, insomma, di non commettere errori e di esserci quando conta, quindi Vial non sarà facile da battere, anche perché comunque il titolo dell'anno scorso gli avrà dato una certa consapevolezza. È chiaro che i nomi pericolosi ci sono. Io, al di là di Gertz, penso soprattutto
a Benistan.
Penso a quel tipo Benistan che l'anno scorso, insomma, ad Arco di Trento ha fatto una discreta paura, perché vedere un debuttante così dopo aver vinto l'europeo sia in 125 che in 250, chiaro, quindi sicuramente parliamo di un pilota con una base forte, però lo scatto verso il mondiale è sempre una cosa differente, però Benistan, insomma, lo abbiamo visto ad Arco di Trento ed è stato spaventoso, non ha vinto, neanche è salito sul podio, però abbiamo visto prestazioni che spalmate nell'arco di un mondiale potrebbero essere pericolose per il suo connazionale Vial, per il suo compagno di squadra Gertz.
Poi c'è Maxime Renault, comunque.
Dopo c'è Maxime Renault, che è comunque reduce da un buon 2020 su una moto non ufficiale, quindi lui potrebbe contare già sulla conoscenza della moto e su quello step evolutivo che può darti il fatto di essere in un team ufficiale. Poi ci sono le mine vaganti Kawasaki, perché, insomma, Van de Mosdijk lo conosciamo, ne parliamo sempre, Buaramé è un bel talento, e anche Arup comunque l'anno scorso, a parte le tante cadute e gli infortuni in cui è incappato, si è dimostrato essere un buon pilota. Dopo ci sono le Gas, e qui altro capitolo, Gifting Langenfelder, che ha 17 anni, già l'anno scorso a Valkenswaard l'abbiamo visto andare forte, poi si è fatto male anche lui. Dopo, vuoi non parlare di Guadagnini?
Direi di parlare di Guadagnini, perché insomma è una bella storia questa di Mattia, che io sinceramente un po' sorpreso l'anno scorso quando è arrivato l'annuncio di KTM ufficiale in MX2, non me lo aspettavo sinceramente, invece questa sicuramente è una bella opportunità per lui, e un pronti via subito importante, perché i nomi che tu hai fatto, Fede, li conosciamo bene, sappiamo la qualità di questi piloti. C'è anche René Hofer, che prima di farsi male comunque è un altro che ha una discreta manetta, no?
Ha già dato un qualche problema a Vial l'anno scorso, prima di farsi male, me lo ricordo soprattutto a metterle i basin in gara 2, insomma gli ha messo una certa pressione.
Diciamo che Vial, al netto dell'essere il campione del mondo in carica, ha, rispetto a tutti questi piloti che abbiamo nominato, Gertz soprattutto per primo, proprio la consistenza, che se non è primo è secondo. Quindi tutti gli altri dovranno essere bravi a provare a inserirsi davanti a Vial, perché è un pilota che praticamente non sbaglia mai, non è sicuramente il Prado di turno, però è uno che comunque il risultato lo porta a casa, e non sarà facile per nessun altro andare a contrastarlo. Poi ovvio, chiaro che se si autoeliminano, perché insomma Gertz, che comunque adesso mi viene anche a pensare a un Gertz che viene confermato in Russia, però non sarà sicuramente al top della condizione, perché altrimenti non saremmo arrivati al praticamente mercoledì e non sapere ancora se Gertz ci sarà per l'inizio del mondiale. Quindi, e già il suo ipotetico rivale, perché insomma, la lotta dovrebbe essere tra Gertz e Vial ancora per questa stagione, poi si possono inserire tutti gli altri, potrebbe già indirizzare un po' la stagione. Sarà sicuramente, Fede, un bel mondiale anche questo della MX2.
Sì, sì, mi aspetto un mondiale davvero tanto combattuto, e anche più dell'anno scorso, perché avremo tanti piloti che magari nel 2020 hanno già mostrato una buona velocità, ma a cui mancava un po' l'esperienza, un po' il ritmo del mondiale. Quest'anno ce l'avranno, penso soprattutto Van de Mosdijk, Gifting, Benistan, il fatto che possano essere più competitivi nell'arco di una stagione andrà innanzitutto a dare ulteriore pepe alle gare, ma anche a togliere punti a Vial e a Gertz, che l'anno scorso si sono spartiti quasi totalmente la torta delle vittorie, almeno fino a metà stagione, poco oltre. Poi abbiamo visto anche Watson, ad esempio, che quest'anno sarà in MXGP, non ne abbiamo parlato, ma potrebbe essere un altro bel punto di domanda della stagione. Kier Olsen, che si era ripreso dall'infortunio, parlo sempre dell'anno scorso, anche lui sarà in MXGP e anche lui andrà visto. Quindi quest'anno avremo la qualità dell'anno scorso in MX2, anzi anche un po' di più, con delle esperienze in più. Quindi sono ingredienti che non possono che rendere ancora migliore il campionato, che dopo tanti anni di dittature varie tra Erlings, Jonas, Prado, insomma, c'era bisogno di rivedere anche una classe minore più viva. E quindi quest'anno, secondo me, rimarremo soddisfatti.
Assolutamente, io e te, Fede, saremo ovviamente sempre qua per raccontarla, e poi aspettiamo anche di andare ancora nei circuiti per essere ancora più vicini e potervi appunto raccontare attraverso i podcast e attraverso anche insomma, gli articoli di P300 questo mondiale di motocross che finalmente parte, e siamo tutti carichi per questo. Molto bene, Fede, io ti ringrazio ovviamente per questo podcast. Vedo che abbiamo fatto tardi, no? Ma gli argomenti erano tanti.
sì, dai, stiamo entrando finalmente nel vivo. Adesso inizia anche il mondiale, stiamo entrando davvero nel vivo.
Esattamente. Fede, grazie.
Grazie a te.
Noi guys ci sentiamo ovviamente nei prossimi giorni per raccontarvi tutto quello che è successo in Russia. Ovviamente mi raccomando di seguire i nostri profili social, p300.it, e niente, ci sentiamo alla prossima, vi auguro una buona serata, ciao!
Ciao a tutti!